Oggi celebriamo la seconda domenica dopo Pasqua, già dall'antichità chiamata la domenica in albis. La parola viene da alba, che sarebbe l'abito lungo bianco che i neobattezzati portavano dalla notte di Pasqua, la notte in cui avevano ricevuto il battesimo, per tutti gli 8 giorni dell'ottava di Pasqua fino alla domenica successiva. Alba è anche il paramento bianco che i ministri ordinati mettono per celebrare la Santa Liturgia. Quindi la Chiesa in questa seconda domenica dopo Pasqua, domenica in albis, ricorda i neobattezzati e prega in particolare per loro. Ma oggi è anche la domenica della Divina Misericordia. E questa domenica apre il nostro cuore alla contemplazione di qualcosa che riguarda la vicenda degli apostoli, i quali sono chiusi in una stanza la sera della stessa risurrezione di Gesù, perché sono presi dalla paura dei giudei, hanno paura di fare loro la stessa fine che ha fatto Gesù. Questa domenica è anche la domenica di Tommaso, l'incredulo, colui che è incapace di pronunciare quelle due parole che sono a fondamento di tutta la nostra vita cristiana. Le due parole sono io credo. Tommaso invece afferma io non credo. Se non vedo e se non tocco, io non credo. Dunque abbiamo un gruppo di apostoli impauriti, chiusi in una stanza. Quella sera Gesù appare in mezzo a loro, ma Tommaso manca. 8 giorni dopo Gesù appare di nuovo in mezzo a loro e mostra le sue mani e il suo costato a Tommaso. E poi dirà una beatitudine. Beati coloro che avranno creduto anche senza aver visto. Quando Gesù iniziò la sua missione pubblica, almeno secondo il Vangelo di Matteo, egli pronunciò il discorso della montagna e il discorso iniziava con una serie di beatitudini. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, i misericordiosi, gli affamati di giustizia, beati i puri di cuore, gli operatori di pace, beati i perseguitati per la giustizia. Ecco, alcune di queste beatitudini ci riesce facile accoglierli nella nostra vita, mentre altre è chiaro è molto più difficile accettarle. È molto più difficile accettare di essere beati quando si è perseguitati o quando si è insultati o quando manca la pace, quando si è schiacciati dalla prevaricazione dei potenti. Gesù nel Vangelo di oggi, dopo la vicenda di Tommaso, dice beati quelli che avranno creduto senza aver visto. Si tratta ormai di 20 secoli di cristianesimo, e in questi 20 secoli di cristianesimo noi rientriamo in questa beatitudine. Non abbiamo visto il risorto, non eravamo lì quella mattina quando le donne andavano alla tomba per imbalsamare il corpo di Gesù. Non eravamo lì la sera dello stesso giorno della risurrezione, quando un gruppo di apostoli impauriti vide Gesù entrare in quella stanza attraversando i muri. Non eravamo lì 8 giorni dopo, quando Gesù si mostrò a Tommaso e Tommaso, cadendo in ginocchio, diceva: mio Signore e mio Dio. Non eravamo lì quando Gesù fu crocifisso, quando portava la sua croce verso il Calvario, quando fu issato su quella croce, quando lo inchiodarono. Noi non eravamo lì e quindi non abbiamo visto. Ma noi siamo tra coloro che crediamo anche senza aver visto. Ciò che dobbiamo fare alla luce di questa beatitudine è di misurarci con la fede che noi professiamo. Perché la fede è un dono, anzi è il dono. La fede mai potrà essere un'opera dell'uomo, non potrà mai essere data o prodotta dalla mente o dal cuore di un uomo. Nessuno potrà mai dire io credo, perché ha deciso con la sua mente e con il suo cuore autonomamente di credere. San Paolo dice che se non è lo Spirito a spingerci a dire quelle parole, la fede non è neanche possibile. Dunque la fede è il dono per eccellenza, e allora quelle due parole, io credo, diventano le parole più potenti dell'esistenza umana, perché sono le due parole che spalancano le porte della fede, spalancano le porte del nostro cuore all'esperienza dell'incontro con Cristo risorto. Dunque la fede non è possibile se non è Cristo che si manifesta al nostro cuore allo stesso modo in cui si manifestò al gruppo impaurito dei discepoli quella sera in quella stanza. Non è possibile la fede se non è lo Spirito Santo a suscitarla dentro di noi. Quelle due parole, io credo, diventano dunque la risposta all'azione di Dio che agisce dentro di noi e che ci attira verso di sé. La tragedia di Tommaso è che lui non riesce a pronunciare quelle parole, io credo, ma pronuncia il suo opposto, io non credo, e pone la fede sotto la condizione di vedere Gesù, di poterlo toccare fisicamente. E questo dono non toccherà a tutte le generazioni di cristiani. Quindi Gesù concede a Tommaso un privilegio che resta come insegnamento per tutte le generazioni dei cristiani che verranno dopo. Non è il fatto di aver visto Gesù, di averlo toccato con le mani, di aver potuto mettere le dita nelle piaghe di Gesù a suscitare la fede. La fede è qualcosa che nasce dentro il cuore quando si lascia che Cristo, attraverso lo Spirito Santo, operi il piano di Dio dentro di noi. Il piano di Dio è la fede, e la fede è la salvezza. E la sera di quello stesso giorno, quando Gesù appare in mezzo a loro, lui viene a portare due doni. Il primo dono è la pace. Il secondo dono, ma non è secondo rispetto al primo, è il dono dello Spirito Santo. Dunque, la pace. Quando noi celebriamo la Santa Eucaristia, ad un certo punto il celebrante dice, ricordando le parole di Gesù: vi lascio la pace, vi do la mia pace, e non come la dà il mondo, io la do a voi. Ora, al tempo di Gesù, i Romani dominavano Israele e dominavano il mondo allora conosciuto. Loro operavano delle politiche militari di conquista e uccidevano a colpi di spada tutti coloro che minacciavano anche vagamente di opporsi al loro potere. Però la loro politica era il mantenimento della pace. Cioè, una volta conquistato un territorio, per fare in modo che la gente di quel territorio conquistato non si sollevasse in un'insurrezione, i Romani cercavano di fare delle concessioni che potessero tenere buona quella gente, e cercava di farlo anche in Israele, solo che questo popolo era molto più difficile da governare rispetto agli altri, perché gli ebrei aspettavano il Messia che li avrebbe liberati dai Romani. E allora i Romani parlavano di pace, e si diceva che l'imperatore Augusto aveva portato la pace nel mondo perché aveva messo fine alle grandi rivoluzioni che insanguinavano Roma al tempo del suo passaggio dalla Repubblica all'Impero. Ora imperatore era Tiberio, ma i Romani comunque usavano questa politica della cosiddetta pace. Quando Gesù parla di pace, parla di qualcosa di completamente diverso. Entra in quella stanza e dice: pace a voi. La pace non è quella politica, non è quella delle concessioni per tenere un popolo buono e felice. La pace che porta Gesù è la stessa presenza di Dio nel cuore dell'uomo e nel cuore della storia umana. E questa pace ricostituisce l'interiorità umana, la sana, la guarisce, ricostituisce l'unità interiore dell'uomo, fa dissipare ogni paura, fa scomparire tutto quello che turba il cuore dell'uomo. La pace di Gesù è una pace profonda, perché è una pace totale, è una pace assoluta, è una pace che mette l'uomo in relazione con il suo creatore. E chi riposa tra le braccia di Dio vive una profonda pace, anche se deve attraversare tribolazioni in questo mondo. E a portare la pace è lo Spirito Santo. Infatti, la sera di quello stesso giorno, Gesù dirà: ricevete lo Spirito Santo. Il dono della pace e il dono dello Spirito Santo sono la stessa cosa, sono lo stesso dono, perché lo Spirito Santo altri non è che la stessa presenza del Padre e del Figlio nel cuore dell'essere umano, nel cuore della famiglia umana, nel cuore della storia del mondo. E lo Spirito è colui che genera la pace nel cuore dell'uomo, perché compie l'opera di Dio. E l'opera di Dio è quella di instaurare il regno di Dio nel cuore degli uomini. L'opera dello Spirito è quella di instaurare Cristo nel cuore dell'uomo come Re, Signore e Salvatore. E dunque lo Spirito che dimora dentro di noi è proprio colui che ci viene a portare la pace di Dio, una pace che mette fine ad ogni paura, non soltanto ad alcune paure, anche alle paure più profonde, anche alle cose che ci spaventano di più di questa vita. Lo Spirito Santo è la presenza di Dio che porta il suo amore salvifico dentro di noi. Questo dono della presenza di Dio, è il dono che ci permette di spalancare il nostro cuore e, avendo fatto esperienza della pace e quindi dello Spirito Santo, anzi, diciamolo con altre parole, avendo fatto esperienza dello Spirito Santo, perché abbiamo fatto esperienza della pace che Egli viene a portarci, allora siamo in grado di dire quelle due parole che hanno il potere di cambiare il mondo. Io credo. Credo in Dio. Credo che Dio è Padre nostro. Credo in Gesù, suo unico figlio. Credo che Cristo sia risorto. Credo che Cristo è oggi in mezzo a noi. Credo che Cristo vive in mezzo al suo popolo, respira in mezzo al suo popolo. Credo che Cristo parla attraverso il suo popolo. Egli è in mezzo a noi. Sant'Agostino diceva che Dio è più intimo a noi stessi della nostra stessa intimità. E allora dire io credo significa sprofondare nel mistero dell'amore salvifico di Dio Padre, che nessuno ha visto su questa terra, ma che Gesù ci ha rivelato con la sua vita, con la sua testimonianza di amore e soprattutto con la sua crocifissione, morte e risurrezione. E se oggi è la domenica della Divina Misericordia, forse possiamo viverla in questo modo. Sperimentare e vivere la misericordia anzitutto verso questo gruppo di apostoli spaventati e impauriti, chiusi dentro quella stanza. Quando noi sentiamo parlare di Tommaso, l'incredulo, in genere abbiamo, la gente ha due tipi di atteggiamento diversi nei suoi riguardi. C'è chi si aggrappa a Tommaso facendolo quasi un modello per dire: io se non vedo non ci credo. E questo può avvenire in mille occasioni della vita, in mille modi diversi. Però questo aggrapparsi a Tommaso facendo di lui un modello proprio per la sua non fede è qualcosa che non solo non ha a che fare con il cristianesimo, ma è una controtestimonianza del cristianesimo. E noi non possiamo dire: io sono come Tommaso, se non vedo non credo. Quindi Tommaso è colui che non crede, ma è anche colui che cadrà in ginocchio davanti a Gesù, pentito del suo peccato, e dirà: mio Signore e mio Dio. Farà una professione di fede che sarà potentissima, perché cambierà per sempre la sua vita e la vita di coloro che hanno fatto esperienza di quell'incontro con Gesù. Ma è il caso che noi usiamo misericordia verso coloro che fanno fatica a credere, perché sono vinti dalle paure della vita. Dicevamo che Tommaso per tanti è un modello proprio perché non crede se non vede. Ma l'altro atteggiamento che noi rischiamo di avere verso Tommaso è quello del giudizio. Tommaso non ha voluto credere perché voleva toccare con le sue mani. È facile per noi giudicare questo. Ma noi cosa avremmo fatto al suo posto? Non dimentichiamoci che in quei tragici giorni della passione di Gesù tutti gli apostoli lo hanno abbandonato. L'unico apostolo ad essere rimasto sotto la croce di Gesù era Giovanni. Dunque, la misericordia è qualcosa che noi dobbiamo riscoprire come dimensione della vita, a partire dai primi testimoni della fede, che hanno vissuto dei momenti difficilissimi, tragici, hanno avuto paura, non sapevano cosa sarebbe stato della loro vita, non sapevano comprendere le parole di Gesù. Troppe volte Gesù spiegava la sua parola in modo chiaro e la ripeteva e gli apostoli non la comprendevano. Gli apostoli, da Pietro che lo ha rinnegato 3 volte, a Tommaso che si rifiutava di credergli se non lo vedeva, se non lo toccava, gli apostoli in qualche modo siamo tutti noi. Tutti noi che viviamo la nostra vita in un mondo che continua a cambiare, che sta diventando sempre più spaventoso, un mondo che non sappiamo come sarà domani. Anche se a volte ci viene da pensare che non sarà migliore di com'era ieri, e questo ci fa paura. E allora la misericordia diventa la chiave di volta che risolve l'enigma della storia, perché tutto ciò che Gesù ha fatto nella sua vita era per comunicare al mondo la misericordia di Dio. E ciò che ci viene chiamato a fare oggi è quello di testimoniare il nome di Gesù, e la prima forma di misericordia verso il mondo è quella di annunciare il nome di Gesù, quella di evangelizzare, quella di compiere l'annuncio, dire che Cristo è risorto per la nostra salvezza, ma dirlo perché queste parole nascono dalla profondità del nostro cuore come atto di fede. Questa è la prima forma di misericordia che noi possiamo avere verso il mondo. Tutte le altre forme di misericordia nascono da questa e culminano in questa: portare Gesù nel cuore degli uomini. Perché chi porta Gesù nel cuore degli uomini porta la pace, porta il futuro, porta un mondo nuovo, porta il regno di Dio. E noi siamo nati per partecipare alla gloria di Dio in questo regno. È Pasqua. Lasciamoci inondare dalla luce del Cristo risorto. Superiamo tutte le nostre paure e lasciamo che queste paure vengano vinte dalla visita che Cristo viene a fare dentro di noi, dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie, in modo tale che possiamo uscire dalle nostre case risplendendo della gloria di Dio, in modo tale che anche gli altri possano credere.